È veramente una gioia per me essere nuovamente qui dopo il tempo trascorso insieme venerdì sera. Per chi non c'era, mi chiamo Giuliano Palma, sono qui in mezzo a voi con mia moglie Emanuela, le mie bambine Annalisa e Sara. E per noi più che una felicità, posso dirvi con grande sincerità e apertura di cuore che è una gioia poter condividere con voi, grazie fratello, condividere con voi questi momenti. Noi apparteniamo all'Assemblea dei Fratelli di Giugliano in Campania e siamo venuti qui in visita su invito di Gino, dei vostri anziani, siamo felici di questo, ma volevo anche dirvi che sono felice di come il Signore veramente muove ogni singola cosa. Questa mattina il Signore ha parlato al mio cuore. Spesso succede che quando si invita un oratore, un fratello, qualcuno che porti un messaggio, ci si aspetta che dia qualcosa. Io questa mattina, prima di dare, ho ricevuto. Ho ricevuto attraverso i canti, ho ricevuto attraverso le preghiere e ho ricevuto attraverso la riflessione sulla scena del Signore. E vedremo insieme il perché. Prima di farlo vorrei pregare. Signore Dio, Padre Celeste, ti rendo grazie al profondo del cuore, Signore, per come già hai parlato al mio cuore, Signore, e ti chiedo di usarmi come solo strumento nelle tue mani, che la mia sia sempre solo una voce. E che la tua parola possa parlare ai nostri cuori e alle nostre menti, fortificarci e farci crescere secondo la tua volontà, nel nome di Gesù. Amen. Noi venerdì abbiamo visto chi è il tuo Signore. Effettivamente abbiamo riflettuto, abbiamo visto che è il nostro Salvatore, Signore e Re, Cristo Gesù. Questa mattina risponderemo ad un'altra domanda. Chi siamo? Noi chi siamo? Non so se avete mai sentito l'espressione "ma chi sei?" Ma tu chi sei? Oppure qualcun altro che vi dica "tu non sai chi sono io?" Perché ci sta pure quest'altro lato della medaglia, dice "oh, tu chi sei?" Oppure "tu non sai chi sono io?" E ogni volta che noi diciamo "io sono", "io credo", "io penso", noi riteniamo che tutto questo sia legato solo ed unicamente al fatto terreno, al nostro contesto terreno. Non c'è nulla di più sbagliato. Non è così. È vero che diciamo io sono, io penso, io credo, ma in realtà è strettamente condizionato da quello che abbiamo dentro di noi, dalla nostra identità, e se ci sono anche degli idoli, come è stato pregato. Qualche anno fa una famiglia di credenti andò in visita a Londra. E a Londra c'è un bellissimo museo, il museo di Madame Tussaud, che è un museo delle cere. Non so se l'avete mai sentito. Lì è veramente qualcosa di spettacolare, perché voi vedete in ogni box delle scene ricostruite in quel contesto storico e vedete dei personaggi storici molto ben delineati sulla base dei ritratti o delle fotografie, poi nel percorso del tempo che ci sono pervenuto delle statue. Vedete Cesare, potete vedere Enrico VIII e li vedete poi non solo fedeli alle riproduzioni storiche che c'erano, ma anche vestiti. È veramente come se voi entraste in un capitolo di storia, a tutti gli effetti, e sembrano vivi. Sono talmente fatti bene che sembrano vivi. La particolarità sta nel fatto che molti non sanno che in realtà, oltre ai box, di fronte ci sono delle panchine dove uno si siede e guarda quella scena. In alcune di queste panchine ci sono delle statue di cera vestite a livello moderno che in realtà rappresentano le persone che vanno lì a vedere. E ci sono degli uomini e delle donne che si vestono come loro, le imitano. E se tu non vai vicino e non li tocchi, tu non sai distinguere chi è vero da chi è falso. C'è qualcuno che salta perché poi tu non ti rendi conto della situazione e vedi praticamente un qualche cosa di particolare. Cioè due soggetti uguali, poi in realtà uno si muove, un altro no, e ti fa quasi impressione. Beh, perché sto dicendo questo? Perché in realtà c'è una domanda da fare. Tu hai la difficoltà a distinguere il vero dal falso. E quanti falsi cristiani ci sono in giro? Quanti falsi cristiani? Siamo veramente sicuri che tutti quelli che si definiscono tali lo sono? Vedete, la somiglianza tra un cristiano vero e un falso cristiano è veramente forte. Tu lo puoi vedere tutte le domeniche in chiesa, lo puoi vedere tutte le settimane agli studi biblici, lo puoi vedere tutte le settimane alla riunione di preghiera, puoi puoi vederlo anche fare l'elemosina, o dare l'offerta, o dare in alcuni casi anche la decima. Tu puoi vedere di farlo tutto di più, ma non avere l'elemento essenziale, la vita divina in lui. Ed è difficile distinguerli, è difficile distinguere uno vero da uno falso, la statua di cera da quello che è la persona reale. Allora uno può pensare, vabbè, ma se io poi aderisco ad una religione, questo mi permette di essere un cristiano vero? Sbagliato. Non è una religione quella che ti salva, non è un'etichetta, non è dire io sono evangelico, oppure io appartengo all'assemblea dei fratelli, oppure io appartengo all'assemblea dei fratelli di Villa Cortese o di Giuliano di dove altro. No, non è questo che ti salva. E non ti salva nemmeno il fatto che tu vai a fare il battesimo. Non ti salva nemmeno questo. Allora siamo rovinati. Perché dice, come ci salviamo? I falsi cristiani come li distinguiamo? I falsi cristiani possono sicuramente ingannare il mondo. E guardate, non è difficile ingannare il mondo. Possono anche ingannare se stessi, si possono anche autoconvincere, ma non potranno mai ingannare il Signore. Perché come è scritto in Timoteo, il Signore conosce i suoi. Lui sa la verità e noi abbiamo gli strumenti per capire ed identificare quando qualcuno è veramente un cristiano da un falso cristiano. Allora vorrei che insieme aprissimo le nostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7. E adesso che leggeremo insieme questi versetti, dal 21 al 23, forse inizieremo a comprendere anche perché vi ho detto che il Signore ha risposto alle mie preghiere, anche attraverso la meditazione, le vostre preghiere e i canti. Noi dobbiamo porci una domanda particolare. Sono io un cristiano autentico? Perché noi guardiamo sempre l'altro. Ma poniamoci la domanda per noi stessi. Sono io un cristiano autentico? Ho una relazione personale col Signore Gesù? O sono una statua di cera? Così detta la parola di Dio. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Fin qui la parola di Dio. Amen. Wow, che scossa. Questi non è che non sapevano fare nulla, non è che non parlavano, non dicevano, e non è nemmeno che non facevano. Hanno profetizzato, hanno cacciato demoni, hanno fatto opere potenti. E come fai a distinguere da un cristiano non vero questo? Cioè, questa ha fatto tante di quelle cose nel nome di Gesù, poi l'ha fatta, non è che l'ha fatta nel nome di qualcun altro. E Gesù risponde, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Primo elemento, la parola di Dio. In Atti è scritto 16:31, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E sempre in Atti è scritto ancora al capitolo 15, versetto 11, noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù. Punto primo, tu lo credi questo? Credi che sei salvato per grazia? Per il Signore Gesù? Amen? Rispondiamo amen? Bene. Lo credi veramente o come facevo la domanda venerdì? È per spirito di corpo? Perché frequenti un'assemblea? Perché ci sono altri fratelli o altre sorelle? O sei fermamente convinto nel tuo intimo che tu, se sei salvato per grazia e per la potente opera del Signore Gesù? Non perché un uomo ti dice, non perché un fratello ti indica, ma per l'opera salvifica di Cristo Gesù. Amen. Amen. Però vi dico un'altra cosa. Lo standard a cui il Signore Gesù ci chiama è alto. Il livello di spiritualità che il Signore ci chiede è altissimo. In Matteo 5,48 noi leggiamo insieme: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Wow, perfetti. E poi possiamo leggere anche: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, in 2 Pietro 3,18. E come si fa? Come si fa? Risposta tipica. Giulia, nessuno è perfetto. Vero, vero, nessuno è perfetto. Ma questo non deve significare assolutamente trovare una scusa per i nostri peccati, anche quando questi siano piccoli, perché vedete, nel cattolicesimo c'è la dicotomia, c'è la divisione tra i peccati gravi e i peccati veniali, i peccati più piccoli, quelli un po' più semplici, più giustificabili, sa? Questa cosa, questa cultura a volte ci influenza. Dice: ma io non ho ucciso mai nessuno. A parte che non si uccide solo con le armi, si possono uccidere le persone anche con le parole. E a volte le parole ti feriscono molto più profondamente di un'arma. Primo. Ma poi in realtà, dinanzi al Signore, questa divisione, questa differenziazione, questo discrimine non esiste. Cioè, tu o hai commesso un peccato o non l'hai commesso. Sto fatto che ci stanno le gradazioni, primo grado, secondo grado, terzo grado, questa è una cosa che non esiste nella Scrittura. L'uomo è bravo a articolare, trovare giustificazioni di vario genere. Tu, dice il Signore, devi guardare a Lui e devi guardare a quella perfezione. E poi c'è un'altra cosa da tenere presente. Noi a volte che cosa facciamo? O ci inventiamo il fatto che esistono differenze di peccati, oppure, pur consapevoli che non esistono, perché non ci sono nella Scrittura differenze di peccati di grado diverso, che facciamo? Facciamo appello alle buone azioni. Vi faccio un esempio: è come se tu praticamente a un certo punto in autostrada vai oltre i limiti di velocità. Perché? Perché per chilometri e chilometri e chilometri precedenti tu sei andato al di sotto dei limiti di velocità, quindi vai a bilanciare. Una compensazione. Tu praticamente che fai? Dici: io è vero, ho fatto questa cosa in questo momento, però poi per il resto ho fatto sempre tutto bene. E quindi tu vai a compensare. Non funziona nemmeno così. Non esiste la regola di Archimede con i liquidi all'interno praticamente dei recipienti. Non c'è questo. Fratelli e sorelle, non c'è questo. La soluzione è tutt'altra. La soluzione è in una persona, con un nome preciso: in Cristo Gesù. È lì che noi troviamo la salvezza, è lì che troviamo il perdono dei nostri peccati, perché se tu li riconosci i tuoi peccati e ti metti nelle mani del Signore, il Signore perdona i tuoi peccati. Ha voglia tu che vuoi fare tante opere buone? Alla fine non farai nulla, non è che ti metti la medaglietta. Sapete, io amo molto il mondo militare, per la mia storia, perché mi piace la storia, mi piacciono tante cose. E dovete sapere che i militari, oltre ai gradi, portano poi anche le decorazioni, quando hanno fatto campagne militari o si sono distinti in alcune situazioni particolari, anche quando sono intervenuti nelle situazioni di calamità, hanno delle medagliette. Ma davanti a Dio, noi che medaglietta possiamo portare? Signori, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Non serve a niente. Non serve perfettamente a nulla. Tu devi prima credere nel Signore, devi prima confidare in Lui. Quelle che saranno le tue azioni buone saranno una conseguenza della grazia del Signore nel tuo cuore. Tu non puoi acquistare medaglie e gradi davanti a Dio. Tu non puoi dire davanti al Signore: Signore, io ho fatto questo, questo e questo, mi spetta andare in paradiso. Mi sembra che la parola sia chiara: io non vi ho mai conosciuti. Se la pensiamo così, il Signore non ci conosce, siamo dei falsi credenti. Perché noi non crediamo in realtà in Lui, crediamo in una bandiera, però chi la porta poi siamo noi, no? Noi dobbiamo fare tutt'altro, metterci con la faccia a terra, con la faccia a terra, e ringraziare il Signore per ogni volta che Lui stende la mano verso di noi e ci dice: alzati e vieni con me, perché Lui ti chiama. E tu che fai un'azione, tu compi una scelta personale,
tu ti alzi, gli dai la mano e inizi a camminare con lui. Ecco la nostra responsabilità. Una volta che tu hai dato la vita al Signore, una volta che Lui ha perdonato i tuoi peccati, una volta che la vita divina è entrata in te, tu inizierai un percorso con Lui. E come abbiamo detto venerdì sera, è una semiretta. Avrà un giorno preciso d'inizio, ma non avrà una fine. Io sono nato il 22 novembre di un anno, ma sono rinato l'8 maggio di tanti anni dopo. La mia seconda nascita, la nuova nascita. E poi verremo fortificati come? Attraverso la preghiera personale, familiare, comunitaria, gli uni con gli altri. Se c'è un qualche cosa che tra le tante che mi avete trasmesso in questi pochi giorni allo stare insieme, e spero di ripeterlo quanto prima, è proprio l'amore che avete a livello comunitario, l'amore fraterno, il condividere le case, il condividere il cibo. Non lo date per scontato. Io quello che dico sempre a mia moglie, non diamo a me nulla per scontato. Perché in realtà non è così estesa questo. Dovete essere proprio innestati in quello che è la scrittura e vivere la scrittura. Ed è bello vederlo. È bello quando i fratelli stanno insieme, mangiano insieme, condividono insieme e si fortificano insieme. Perché questo è il percorso che il Signore ci dà, la salvezza che diventa da Lui e la vita comunitaria. Ci dice Ebrei 10:25, perché facciamo in modo di stimolarci l'uno all'altro all'amore fraterno e alle buone opere, come conseguenza, vedete, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. La perfezione ci sarà, fratelli. Ma giù ci saremo perfetti? Sì, in cielo. In cielo noi saremo perfetti. Oggi noi siamo perfettibili. Se Dio ci guardasse per come siamo come uomini, siamo imperfetti. Ma siccome Lui ci guarda attraverso il Figlio, attraverso Cristo Gesù, tutto quello che ci manca ce lo dà Lui. È lì che raggiungiamo la nostra perfezione, in Cristo, in una vita fatta a suo servizio, in una vita fatta per il suo regno, in una vita fatta per il suo Vangelo. Non è una filosofia, non è un'ideologia, non è un modo di pensare o di vivere, no, è credere in una persona che non solo è morta, ma è risorta ed è vivente. Amen. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, la volontà del Signore Dio. Qual è questa volontà? Che tu ti arrendi a Cristo, che tu lo accetti come Signore, Salvatore e Re, che tu non hai degli spazi nascosti, chiusi, e dici è solo roba mia. No, che tu gli dai la primizia. Signore, tu vieni prima di ogni cosa. Guidami, fammi capire come, cosa, come amministrare la mia vita. Che significa in atto concreto? Come amministrare il tempo che ho. Le mie 24 ore, io come le uso? Giulia, ma io vado al lavoro. Amen, che il Signore ti ha provveduto un lavoro. Ma tu quanto trovi il tempo di pregare? Preghi la mattina, preghi sul luogo di lavoro, preghi prima dei pranzi, delle cene, preghi con tua moglie, preghi con i tuoi figli. Questa è la preghiera. Quanto tempo trascorri dinanzi alla parola? Quanto tempo trascorriamo dinanzi alla parola? Quanto tempo trascorriamo dinanzi alla scrittura e la leggiamo? Quanto tempo dedichiamo ai fratelli e alle sorelle? Ci telefoniamo, ci esortiamo a vicenda, dimostriamo nei fatti l'amore che il Signore prima per noi ha avuto e l'abbiamo visto prima. E poi noi siamo chiamati a realizzare, a concretizzare. Non dobbiamo farci abbagliare da ciò che luccica, perché non tutto quello che luccica è oro. Profetizzare, cacciare demoni, svolgere opere potenti. Se voi vedete, guardate, in America ci sono delle chiese con dei predicatori che addirittura sembrano dei plebisciti. Vedete delle adunanze di gente, di migliaia e migliaia di persone. Addirittura ho saputo di culti che si svolgono a rotazione di un'ora e mezza, dove c'è quasi una vigilanza, chi entra con la macchina da un lato e chi esce dall'altro, perché vanno a ciclo continuo. Cioè una domenica fanno pure 3-4 culti praticamente loro, perché ne sono tanti. Allora si incominciano a creare le strutture, perché che cosa significa? Tu incominci ad avere l'apostolo, poi hai i pastori, poi hai i vicepastori. Adesso c'è la moda anche del vicepastore, io non lo sapevo, adesso c'è anche il vice, è una cosa molto americana questa, esiste il vicepastore. Poi ci sono gli anziani, poi ci sono i diaconi, poi ci sono i responsabili. Allora tu hai poi il pastore per la musica, il pastore per le pulizie, il pastore, trovi pastore da tutte le parti, perché ogni dipartimento deve avere il referente e diventa pastore. Poi in più si va oltre, perché il pastore, se è sposato, c'ha la pastoressa, perché tu se sei la moglie di un pastore, in automatico diventi la pastoressa. Adesso esiste anche questo. Però poi, se sei la moglie di uno che è apostolo, e tu sei un'apostola, esiste pure l'apostola, anche questo. E vedete che poi in realtà sembra una battuta, ma è il mondo che entra nella Chiesa e la vuole condizionare. E tu potrai vedere opere potenti, perché tu vedrai raccolte di soldi, tanti soldi, 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 tanti soldi. E allora loro fanno tante opere, fanno concerti, fanno viaggi, missioni. Dov'è il Signore in tutto questo? Io non sto giudicando, fratelli e sorelle, sto solo facendo un'analisi. Faccio un'analisi molto semplice. Ed è una delle caratteristiche più belle delle nostre assemblee. Ma anziché avere una chiesa di 1000 membri, una chiesa di 1000 membri, non sarebbe bello avere 10 chiese da 100 membri in tanti posti distinti, in maniera che poi se ne possono creare altre? Anziché avere un corpus ministeriale di 20-30 tra pastori e cose varie, non è meglio che tu preghi il Signore perché susciti in mezzo a quelle assemblee delle persone consacrate al Signore? Non è meglio che anziché fare progetti stratosferici tu vedi i bisogni della Chiesa? Chiesa non intesa come edificio, Chiesa intesa come corpo. Se c'è una cosa che mi sento di dire e di condividere insieme, la parola di Dio non si sbaglia mai. E vedete, il Signore ci dà delle affermazioni nella Bibbia che sono belle. L'uomo è in uno stato disperato, ce lo dice in Romani 5,12. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. L'uomo è disperato e l'uomo lo sa questo. Ecco perché ricorre spesso a psicologi, psichiatri, psicofarmaci e quant'altro. Esiste la depressione nel mondo. Dice, ma noi non siamo avulsi da questa cosa, anche noi possiamo essere attaccati. Non è che noi siamo speciali, noi non siamo speciali, noi siamo diversi da quelli che stanno fuori. Siamo diversi, non speciali, per la semplice ragione che noi non vogliamo dipendere dalle nostre forze, come abbiamo cantato. Vogliamo dipendere dal Signore, è Lui la nostra forza. Però gli uomini, il mondo, sapete che cosa fanno anche in Giappone? I manager, i dirigenti, c'hanno lo psichiatra di riferimento aziendale. Cioè l'azienda già sa che siccome i ritmi sono forti, ti mette a disposizione lo psichiatra. Quindi tu già sai che devi andare là. Non solo ti ha creato l'asilo, per cui le mamme portano i bambini stesso nell'azienda, e così l'azienda ti tiene i bambini nell'asilo. Questa è una cosa buona. Così la mamma lavora e sa che il bambino sta là. No, mo ti mette pure il psichiatra a disposizione. Così tu, se hai un momento di difficoltà, di debolezza, pigli parte e vai. Fai due piani e vai dallo psichiatra. Dici, guarda, in questo momento mi sento un po' così, ma non ti preoccupare, questo e quell'altro. Non è che tu chiedi a un fratello maturo, o se sei una sorella, vada a una sorella matura e vai a dire, guarda, io ho questa difficoltà, ma tu per l'esperienza che hai, ma tu per il ministero, che cosa mi puoi consigliare? Alla luce della scrittura, il Signore che cosa mette davanti? Oppure quando tu, ma mettiti nella tua cameretta, apri la scrittura e fai appello allo Spirito Santo. Ci ha guidato stamattina. Ognuno di voi ha chiamato un canto, ognuno di noi ha fatto una preghiera, ognuno di noi ha avuto un messaggio dentro di sé e ci ha edificati gli uni gli altri. Dio prende l'iniziativa di amarci. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Il Signore Gesù ha dato se stesso in sacrificio. In 1 Timoteo 2,5,6. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Voglio ripeterlo questo concetto. Non abbiamo venerabili che parlano con beati, che si rivolgono ai santi, che supplicano le Madonne perché intercedono con il Signore. Noi tutto questo non l'abbiamo. Noi parliamo direttamente col Signore perché abbiamo accettato Lui come nostro Signore Salvatore Re e Lui ci ha donato lo Spirito Santo. Amen. Quindi io non ho bisogno di queste mediazioni. Dio offre la salvezza all'uomo. Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Ce lo dice la Scrittura, apertamente, non è invenzione di uomo. Ma Dio fa qualcosa di più. Dio ci dice come ottenerla. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ripetiamo lo stesso concetto di Atti di prima. Credere nel Signore Gesù. Vedete, il mondo oggi non vuole credere, perché non ci conviene. Vogliamo le nostre libertà. Quindi quando qualcosa non ci sta bene e cose varie, dici però sta cosa a me non mi sta bene, tu vai altrove. Perché devi trovare il sistema che si adatta al tuo modo di pensare e di vedere. Non è che tu ti adegui alla Scrittura. No, devi fare in modo che la Scrittura si adegua a te. Perché devi stare tu al centro di questa realtà. Non è così, fratelli e sorelle. Viene prima, se il Signore è veramente il Signore, il Salvatore, il Re, viene prima di ogni cosa. Viene prima di ogni cosa e tu devi dare a Lui la primizia del tuo tempo, ma non solo del tuo tempo, delle tue risorse economiche, dei tuoi servizi, dei tuoi ministeri, dei tuoi doni. Qualunque cosa che tu abbia, la devi mettere al suo servizio e Lui la utilizzerà. State ben certi, ognuno di noi ha almeno un dono, almeno un dono da mettere a servizio della famiglia spirituale, della nostra chiesa, della nostra comunità. Ma colui che ha creduto a Gesù e che l'ha accettato in questo modo fa qualcosa anche di più. Ringrazia e adora il Signore. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Apocalisse 1,5,6. Quindi noi non solo facciamo una scelta, lo accettiamo. Potremmo dire che il Signore, per quanto già si è incoronato perché Lui è il Re, noi però lo rincoroniamo quando lo scegliamo come nostro Re. Noi abdichiamo, noi facciamo una cosa precisa. Noi rinunciamo alla nostra signoria nella nostra vita per accettare la signoria di Cristo nella nostra vita. È lì che si iniziano a produrre i frutti dello Spirito e a edificarci, a incoraggiarci gli uni gli altri. La Bibbia ci dice punto per punto il cammino da seguire, che non è quello di profetizzare, cacciare demoni e svolgere opere potenti, senza l'amore di Dio. Ci dice tutta un'altra cosa, perché altrimenti Lui non solo non ci riconosce, ci non vi ho mai conosciuto, ma dice di più, allontanatevi da me, e li chiama malfattori, due cose distinte, allontanatevi da me. Guardate, per noi che abbiamo capito che cosa significa l'eternità con Lui, vivere l'eternità senza di Lui è qualcosa di inimmaginabile, terribile. E non solo, come ho avuto modo di apprendere in questi giorni con gioia, dopo tutto un percorso di istruzione, di esortazione, di riprensione, poi il Signore ti castiga, malfattore, ti chiama malfattore, ed è qualcosa, guardate, di brutto. Però c'è qualcosa da dire. Tu sei chiamato a fare una scelta. Dice, ma io ho già scelto il Signore Gesù. Aspetta. Tu hai scelto il Signore Gesù come tuo Salvatore. Ma l'hai scelto come Signore e come Re. E quindi hai fatto la scelta di essere veramente un cristiano? O ti basta essere una statua di cera? Come quella dell'inizio. Io spero veramente con tutto il cuore che noi l'abbiamo fatta questa scelta, che abbiamo deciso in questo modo, o che possiamo deciderlo attraverso la sua parola anche oggi, per la fede, per la speranza e l'amore del Signore, di voler essere e non dire di voler essere, di voler produrre il frutto dello Spirito della nostra vita attraverso l'opera dello Spirito Santo in noi, ed essere dei veri cristiani e non delle statue di cera. Solo a Dio la gloria. Amen. Amen.
Possiamo passare qualche breve momento in preghiera, visto che...